nel rispetto di questa tradizione non particolarmente anglosassone del quarto d'ora accademico. La composizione dell'uditorio, il tempo a disposizione e, per quello che posso vedere da alcune persone che conosco, l'esperienza dei partecipanti inducono, credo, se ci riusciamo, a costruire un meccanismo di dialogo piuttosto che un meccanismo di conferenza. Questo è importante anche perché il tema che abbiamo davanti intanto è fatto di almeno due addendi: la sicurezza e, chiamiamo, il disaster recovery, tanto per capirci, e che sono ampi tra loro, diversamente connessi, e quindi mal si prestano a segmentazioni frammentate. E poi credo che occasioni di questo tipo non siano tanto utili in quanto si guardano le slide, perché le slide le possiamo anche vedere in PDF comodamente dall'ufficio, ma invece se si riesce a sottolineare aspetti che per la loro natura non necessariamente si prestano ad una presentazione formale. Io farò una breve introduzione proprio in qualche modo per aprire alcune linee di riflessione, io credo. Intanto c'è un elemento che accomuna questi due segmenti, è un fatto tecnologico, è un fatto organizzativo, è un fatto culturale, e sarebbe un grave errore ricondurre tutto quanto a meccanismi formali e anche a soluzioni tecnologiche. È un approccio, viene banale considerarlo per la sicurezza, ma non è che si mette in piedi un sistema informativo e poi qualcun altro o dopo se ne vede la dimensione sicurezza. Evidentemente è una variabile condizionante lo svolgimento di tutte le attività, e fin dalla concettualizzazione dell'architettura bisogna in qualche modo tenere conto di questo decisivo vincolo, che poi ha i suoi riflessi anche per la parte di gestione. Lo stesso per il disaster recovery. Questo benedetto articolo 50 bis del CAD, che in qualche modo ha riproposto l'argomento, diciamo, come lo possiamo interpretare in termini positivi, io credo che vada colto come una grande occasione anche di rimettere un po' in discussione e vedere se è il caso di attualizzare e ripensare anche l'operazione standard. Mi trovo invece anche di fronte a soggetti qualificati e incisivi e per somme molto rilevanti ancora esempi di quello che chiamiamo volutamente in termini critici il concetto del clone. Non è raro il caso dell'amministrazione che dice: qual è il mio problema di disaster recovery? Siccome c'è un centro la cui struttura peraltro ho organizzato magari 5 o addirittura 10 anni fa è fatto così e così, e ne faccio un clone, lo metto a fianco, sta, come si dice nel mio gergo, quello dell'impiantistica da cui provengo, hot standby, e quando è il momento commuto. È sorprendente, però è vero che in molti contesti, non soltanto nel sistema pubblico, perché anche in alcune strutture di grandi organismi finanziari ancora permane questa logica del clone. E forse allora è l'occasione invece per domandarsi quale può essere un approccio alternativo, senza necessariamente arrivare a considerazioni di load balancing fra due strutture indipendenti che sono sinergiche, ma insomma c'è molto percorso però fra il load balancing e il clone, e uno dei punti di partenza può proprio essere una riconcettualizzazione di tutto il sistema dei data center propriamente detti, le attività di data warehouse, se c'è o non c'è uno spazio per evitare la duplicazione, che dimensioni deve avere la struttura alternativa, che utilizzi alternativi possono essere fatti della struttura dedicata, chiamiamola, al backup, nei momenti in cui questo backup invece non serve. Ma altre considerazioni sempre trasversali, nelle quali mi vorrei in qualche modo brevemente intrattenere, riguardano anche i meccanismi di cooperazione. La risposta alla sicurezza può essere una risposta individuale di singola struttura o deve essere una risposta di sistema? Che cosa si può migliorare avvalendosi di una risposta che non riguarda il singolo operatore, la risposta della rete, anche perché gli attacchi sono attacchi che magari si concentrano su un bersaglio, ma hanno dei punti di passaggio che non sono governati dal responsabile del singolo segmento che viene attaccato. Esistono meccanismi tecnicamente utili per sistemi di allerta, per sistemi di anticipazione della natura di possibili attacchi, anche semplicemente attraverso azioni sinergiche svolte in collaborazione. Ma questo vale anche per le strutture destinate a disaster recovery. Ciascuno deve avere a casa propria la totale autonomia e capacità di risposta, o ci si può avvalere di meccanismi, in qualche modo chiamiamoli consortili. Un'altra dimensione è quella dell'impatto che sulla prospettiva di cloud ha un certo tipo di organizzazione delle proprie funzioni di sicurezza e delle proprie funzioni di disaster recovery. Se ne faccio oggetto di un rapporto contrattuale che comporta la prestazione di terzi, mettiamola semplificata, attraverso in qualche modo un contratto di assistenza o di addirittura di outsourcing, quali sono i regimi di responsabilità? La responsabilità di eseguire, la responsabilità di fare eseguire, come definiamo il contesto contrattuale, quali sono i deliverable del contratto? Ecco, anche da questo punto di vista credo sia condivisibile la valutazione che è una bella occasione immaginare di scrivere un contratto che codifichi responsabilità e prestazioni attese verso terzi e da terzi. È una bella occasione anche in qualche modo per ripensare meccanismi organizzativi, processi e convenzioni molto spesso anche implicite di responsabilità fra più soggetti che con ambiti organizzativi differenziati poi di fatto hanno funzioni concorrenti rispetto ad assicurare una prestazione complessiva del sistema. Altre interfacce che tutti voi avete sicuramente preso in esame sono per esempio nella bivalenza privacy-sicurezza. Con un contesto in qualche modo dinamico, perché al di là poi di quelli che sono gli articoli del codice, sapete bene che ci sono altri strumenti che orientano in qualche modo il comportamento dei soggetti. Io ve ne voglio citare alcuni che sicuramente conoscete, ma semplicemente per stimolare poi negli interventi eventuali commenti. È uscito un documento del garante della privacy sul cloud. Proprio il giorno 16 all'inizio di questo convegno abbiamo messo a disposizione un documento di GDPR sul tema del cloud che si chiama Raccomandazioni e proposte. Non l'abbiamo voluto rendere più cogente, più formale in termini di linee guida ancora, ma credo che bisognerà lavorare collettivamente, diciamo, sui successivi avanzamenti in questa direzione. Così come è stato fatto un lavoro e una successiva relazione del professor Orlandi lo approfondirà in termini di linee guida per il disaster recovery anche in applicazione di questo specifico articolo 50 bis che citavo, con delle scadenze anche prossime per i piani di disaster recovery delle diverse amministrazioni. E qui si apre l'argomento della potenziale utilizzazione di queste riflessioni, se ritenute utili, anche da parte di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni. E anche all'orizzonte si presentano, in fase ancora di approfondimento, analoghi documenti che riguardano gli aspetti più propriamente relativi alla sicurezza. Quindi, ricapitolando, c'è una dimensione di esperienze, c'è una dimensione di tipo contrattuale, c'è una dimensione di tipo normativo a vari livelli, dagli articoli di legge fino in qualche modo alle best practice, c'è un'opportunità di mettere il sistema in qualche modo in sinergia e c'è anche una riflessione da condurre sull'impatto che queste due dimensioni, sicurezza e privacy, che come dicevo sono connesse, e capacità di disaster recovery hanno in vista di una potenziale migrazione su cloud. Io credo che la composizione e il contenuto dei relatori e il contenuto delle riflessioni che ci esporranno potranno costituire elementi che, se ritenete, dall'uditorio potranno essere, se riusciamo ad essere tempestivi, come credo sia facile dare il tempo a disposizione, compattiamo la durata degli interventi in modo che poi alla fine si possa avere mezz'ora, tre quarti d'ora, che ci consentano di avere un dialogo con chi ha la pazienza e la disponibilità di ascoltare queste considerazioni. E quindi comincerei in termini geometrici, invitando il rappresentante dell'ANORC a iniziare, se crede, perché forse la natura dell'organizzazione che il prossimo relatore rappresenta ha più contiguità con questo tentativo che ho fatto di non dare un contributo focalizzato, ma di cercare di porre delle questioni trasversali. Conosco l'ANOR come la conoscete tutti voi e credo che si sia caratterizzata proprio per questa capacità in qualche modo di trasversalità nel senso positivo del termine.